Ben ritrovato Matteo Ungaro, che mi ha raggiunto in studio appunto per il nostro approfondimento di oggi.
Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
Era il 5 febbraio del 1936, nelle sale cinematografiche usciva Tempi moderni di Charlie Chaplin, capolavoro della storia del cinema universale e con scene iconiche rimaste impresse nella memoria collettiva. Un'opera che Chaplin scrisse nel solco della Grande Depressione del 29, la prima grande crisi mondiale del mito della produzione capitalista, e che costituisce il primo documento audiovisivo che, con una traccia profonda e duratura, racconta e di fatto denuncia la vita in fabbrica.
E a 90 anni dall'uscita di Tempi moderni, noi cogliamo l'occasione di questo anniversario per le narrazioni e le rappresentazioni della fabbrica e dei suoi lavoratori e lavoratrici nella storia del cinema, italiano, internazionale e anche svizzero. E lo facciamo con Erika Bellia. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno.
Erika Bellia è ricercatrice in italianistica presso l'Università di Cambridge ed è specializzata in narrative del lavoro fra cinema e letteratura. E do il benvenuto anche a Luca Peretti. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi.
Luca Peretti è storico di cinema e cultura italiane, professore sempre presso l'Università di Cambridge, e fra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo Un Dio Nero, Un Diavolo Bianco, storia di un film non fatto tra Algeria e Enie Sartre, edito da Marsiglio nel 2023. E entrambi sono membri dell'OBER, che è l'Osservatorio Europeo dei Récits, ovvero delle narrazioni del lavoro, fondato dal professore Carlo Baghetti. Professor Peretti, iniziamo con lei. Partiamo proprio da Tempi moderni e da quella scena senza dubbio più iconica, l'avvitatore Charlot, che è parte di un'alienante e mostruosa catena di montaggio che viene risucchiato nel ventre d'acciaio della fabbrica. Per quali ragioni, secondo lei, siamo di fronte a un'opera che segna uno spartiacque capitale nell'immaginario collettivo e nel racconto del lavoro in fabbrica?
Sì, grazie, è un'ottima domanda e grazie anche per dedicare un approfondimento a questi temi di cui tutto sommato si parla ancora non moltissimo. Ma siamo in un periodo, quando il film esce, in cui pare, diciamo, che il capitalismo in espansione, in particolare appunto il ruolo della fabbrica, non conosca diciamo né confini né ostacoli di tipo, diciamo, morale e politico. Quello che ci mostra Chaplin è invece come questo sia un sistema brutale, come appunto l'alienazione del lavoro di fabbrica produca poi appunto dei danni come quelli che vediamo nel film di Chaplin. Se posso aggiungere una piccola cosa, non soltanto due piccole cose molto rapidamente. La prima è che appunto Chaplin ci mostra varie cose in quel periodo con il grande dittatore, come sapete invece mette alla berlina e a nudo le dittature dell'epoca. E invece vorrei anche aggiungere sempre molto brevemente che alcune aziende, alcune industrie come la Fiat e la Ford cominciano già negli anni 10 a provare a raccontare come funziona la fabbrica. Lo fanno chiaramente in un modo completamente diverso, cioè esaltando il lavoro in fabbrica e appunto raccontando in maniera positiva di quello che succedeva in fabbrica. La novità sconvolgente di Chaplin è proprio invece invertire, problematizzare e mettere in ridicolo tutto questo.
Erika Bellia, fin dalla nascita del cinema il binomio narrazione audiovisiva e racconto del lavoro industriale è fortissimo e dunque è possibile delineare, senza ovviamente la pretesa di essere esaustivi, una storia, una sorta di parabola del cinema sulla fabbrica?
Ecco, sì, grazie, mi associo anch'io ai ringraziamenti di Luca per questo spazio, per parlare di un tema così importante. Come suggerisce in qualche modo dalle sue origini, dal primo esperimento dei fratelli Lumière, uno dei primi, la sortie de l'usine, l'uscita dalla fabbrica, siamo nel 1895, uno dei primi film, appunto dalle origini la macchina da presa è stata, come diceva anche Luca, allo stesso tempo attratta e spinta dalla fabbrica. Il cinema stesso nasce come industria, quindi parlare dell'industria è stato per il cinema non soltanto forse la cosa più naturale da fare, ma anche un modo per guardarsi allo specchio, per prendere consapevolezza di sé, della propria dimensione produttiva e creativa, ma anche potenzialmente alienante, come si diceva poco fa. E sì, è certamente possibile tracciare una storia del cinema sulla fabbrica se non ci si aspetta che questa storia sia lineare. Non sempre i registi sono riusciti a entrare nelle fabbriche e quando lo hanno fatto hanno adottato linguaggi, codici molto diversi per rappresentare la fabbrica. E forse un modo per mettere insieme forme tanto diverse di contatto fra appunto cinema e fabbrica, come possono essere nel caso dell'Italia per esempio il cinema fascista da una parte con l'esaltazione della febbre industriale, dall'altra il cinema neorealista, la commedia all'italiana, il documentario, Antonioni e Petri fino agli esempi contemporanei, ecco un modo per costruire una possibile storia può essere mettere a fuoco un aspetto della relazione fra cinema e fabbrica e fare quello che ha fatto Harun Farocki negli anni 90 con un film di montaggio, Workers Leaving the Factory, in cui in 30 minuti viene isolato uno spazio della fabbrica, i cancelli, e appunto in poco più di mezz'ora ci viene offerta una carrellata di immagini di quella che è una delle più potenti immagini, delle immagini più evocative, quelle della soglia della fabbrica. E ecco, su questo mi viene in mente una frase di Pierpaolo Pasolini che nel 61 scrive agli scrittori industriali, questo si può estendere ai registi: è stato dato un biglietto d'ingresso per la fabbrica, ma l'unico modo che abbiano di vivere in un mondo rivoluzionato dalla fabbrica è viverci alle soglie. Ecco.
Immagini potenti.
Luca Peretti, prendiamo spunto dalle categorie indicate ad esempio da Alberto Prunetti, che è l'autore di Amianto, Una storia operaia, e anche il direttore artistico del Festival di letteratura Working Class. Cos'è che rende un film sulla fabbrica un'opera d'arte operaia, un'opera d'arte working class appunto?
Ma la risposta più immediata, quasi diciamo elementare, è che è un cinema fatto dagli e dalle operaie, spesso dagli, la storia del cinema, soprattutto diciamo quella italiana, è piena di uomini e con poche donne, o meglio con poche donne non in ruoli importanti come quelle di registe. Quindi la risposta più immediata è appunto un film che venga fatto da appartenenti alla classe operaia, alla working class. Questo è molto raro, sono pochi in Italia, senz'altro, ma anche altrove, i film di questo tipo. Di recente, per esempio, mi è capitato di vedere alcuni documentari appena restaurati di un collettivo che si chiamava Cinema Militante di Milano, che come altri collettivi che nascono intorno al 68, appena dopo, cercavano appunto di fare un cinema con gli operai, con gli studenti, in alcuni casi anche con i contadini e non solo raccontandoli. Si tratta appunto però di alcuni esperimenti, si può citare senz'altro anche Alvaro Pizzarri, che era un regista svizzero, cioè italiano e poi emigrato in Svizzera, che negli anni 70 ha documentato la condizione dei migranti e dei lavoratori stagionali, ma si tratta appunto di casi qua e là. Ci sono anche dei casi di registi invece importanti che provano a seguire delle traiettorie individuali. Sono molto d'accordo con quello che diceva Erika, di concentrarsi su un aspetto. Uno di questi ad esempio è Ettore Scola nel 73, che in Trevico Torino, viaggio nel Vietnam, prova a raccontare appunto l'emigrazione dal sud alla Torino industriale. È molto interessante questo film se pensiamo alla fabbrica, perché in un certo senso la fabbrica non appare, rimaniamo, come appunto per citare ancora quello che diceva Erika, sulla soglia, sul fuori. Quindi c'è quest'idea di provare a fare un film working class sulla fabbrica, ma che spesso rimane appunto fuori.
Ecco, per tornare alla grande storia del cinema, Erika Bellia, con La classe operaia va in paradiso tocchiamo l'apice del cinema working class in Italia, secondo lei? Qual è l'impatto che ebbe sul piano sociale e politico questo film?
Beh, guardi, La classe operaia va in paradiso, quando esce all'inizio degli anni 70, viene criticato praticamente da tutti per l'operazione ideologica molto ambigua che conduce. Naturalmente il film si colloca in un clima politico fortemente polarizzato, siamo nell'Italia dell'autunno caldo, o insomma di quello che la segue immediatamente, un'Italia che ha visto una protesta forte non solo operaia ma anche anche studentesca, dei movimenti femministi all'inizio, ecco, lotte su scala globale, lotte anticoloniali contro la guerra in Vietnam, ecco, in questo clima, con lo spettro del terrorismo che incombe, appunto il film non fa sconti a nessuno. E dopo anni di neorealismo e commedia all'italiana, appunto, arriva questa specie di bomba che ti porta per 2 ore dentro una fabbrica, un film urlatissimo, con un sonoro molto violento, disturbante, immagini poco piacevoli. A questo punto, di fronte a questa cosa, sindacalisti, studenti, il pubblico borghese, imprenditori, tutti i soggetti coinvolti criticano il film. Che però oggi ci piace per quelle stesse ragioni, perché non ne esce pulito e intatto nessuno, tantomeno il pubblico, e perché non ci rassicura né ci consola in nessun momento. Ecco, questo mi sembra una ricostruzione fedele dell'impatto di allora e dell'impatto di adesso. Ecco.
Luca Peretti, quali sono gli obiettivi e qual è il valore storico, ma anche artistico, di questi film industriali?
Allora, dei film industriali nel senso di sponsor film, cioè dei film che sono prodotti dalle aziende, parliamo di un sommerso in un certo senso, di uno dei generi o dei tipi di film più importanti della storia del cinema. Dobbiamo infatti pensare che fino agli anni 80 più o meno, anni 70, anni 80, in qualunque ente, qualunque azienda, qualunque organizzazione governativa o meno faceva dei film. Per film dobbiamo intendere non soltanto dei film che andavano in sala, che venivano visti da persone al cinema, ma anche dei film che venivano usati per uso interno, per spiegare, per raccontare, e in altri casi anche film che venivano, diciamo, prodotti per farsi belli in un certo senso. Si possono citare moltissimi esempi, ne cito soltanto un paio: un film di Robert Flaherty, come si chiama, Louisiana Story, nel 1948. Flaherty è uno dei pionieri del documentario ed è un film che racconta appunto l'arrivo degli estrattori di petrolio in Louisiana. In Italia invece ditte come la Olivetti, l'Eni, la Carlo Erba, l'Edison Volta sono protagoniste soprattutto negli anni 50 e 60 di una stagione in cui appunto si racconta quello che succede in fabbrica e in altri luoghi di lavoro, e lo si fa appunto dall'interno. Molte di queste ditte hanno un ufficio cinema che appunto si occupa di produrre film. Dico che è un sommerso perché lo si è studiato poco, lo si è cominciato a studiare però negli ultimi anni. Io faccio sempre l'esempio di Ubaldo Magnaghi. Ubaldo Magnaghi è probabilmente uno dei registi più importanti della storia del cinema italiano, più prolifico, che fa centinaia di film per molte aziende, altri tipi di film non fiction, non di finzione, ma di cui non si sa quasi nulla. E questi film poi vanno anche nei festival normali, per così dire, come la Mostra del Cinema di Venezia, sono in dialogo con il cinema, diciamo, di finzione, quello che vediamo in sala. Alcune delle persone che fanno questi film si muovono da un campo all'altro, no? È famoso il caso di Ermanno Olmi, che comincia come responsabile dell'ufficio cinema dell'Edison Volta e poi invece diventa, come sappiamo, un importantissimo regista. Ultime due cose rapidamente su questo. La prima è che moltissimi di questi film industriali italiani, ma in alcuni casi non solo, sono adesso disponibili nell'Archivio Nazionale del Cinema d'Impresa, parte del Centro Sperimentale di Cinematografia della Cineteca Nazionale, e si possono vedere addirittura su YouTube moltissimi di questi. E l'altra, per tornare invece alla Svizzera, negli ultimi anni in Svizzera si è avviato un importantissimo lavoro di catalogazione e di studio di questi film industriali, e è secondo me sintomatico che uno dei principali esperti, uno dei pionieri di questo, diciamo, campo di studio, Vincent Sediger, è stato nominato adesso a gennaio direttore della Cineteca Svizzera a Losanna. Questo ci dice come appunto questo genere di film e chi studia questo tipo di film poi appunto occupa anche delle posizioni importanti in Svizzera e un po' meno in Italia.
Erika Bellia, quale spazio hanno nel cinema nel passato e anche nel presente le altre soggettività, come le donne operaie oppure i lavoratori migranti, o anche l'emergenza di nuove sottotematiche, come per esempio la questione ambientale? Quale spazio trovano?
Dunque, se è vero che il cinema industriale tende quasi ossessivamente a costruire una certa mascolinità sullo schermo, mi riferisco al caso italiano, questo lo vediamo tanto dal cinema fascista in avanti, i corpi che vediamo al lavoro in fabbrica sono spesso corpi maschili, i corpi femminili li vediamo più che altro al lavoro a casa, in forme di lavoro che chiamiamo oggi riproduttivo. E questo vale, stavo ripensando anche per esempio al rovescio della medaglia di Alvaro Bizzarri che Luca ha evocato, ecco lì ci sono tanti corpi maschili spesso in primo piano, un'esaltazione di questa mascolinità o comunque una rappresentazione di questa mascolinità. È anche vero che in questo stesso cinema troviamo sempre, se li cerchiamo, degli elementi che destabilizzano questa costruzione in qualche modo, cioè c'è altro oltre al corpo dell'uomo maschio. Con lo sguardo di oggi possiamo vedere tante cose che non vedevamo prima forse, ma che ci sono sempre state. Per esempio, se riprendiamo quei pochi secondi dei fratelli Lumière, l'uscita dalla fabbrica, molte di quelle operaie sono donne, i migranti ci sono ovunque, in ogni film, praticamente in ogni film sul lavoro. La questione ambientale, Deserto Rosso di Antonioni, è in ultima analisi un film sulla terra desolata che il miracolo economico ancora in atto in Italia in quegli anni aveva già prodotto di fatto. E uno dei motivi per cui il cinema cosiddetto di fabbrica è così interessante è proprio che a fianco a questi personaggi maschili così ingombranti c'è sempre dell'altro. E per quanto riguarda l'Italia però, il cinema è anche pieno di esempi che ribaltano il paradigma del cinema industriale come cinema della mascolinità, per esempio Giovanna di Gillo Pontecorvo, siamo negli anni 50, un film su uno sciopero di donne, un documentario Essere donne di Cecilia Mangini del 65, oppure in tutt'altro genere Delitto d'amore, romanzo popolare, siamo negli anni 70, siamo ancora nel solco della commedia all'italiana, sono tutti film che reinscrivono i conflitti di fabbrica sul corpo femminile, fino ad arrivare alla contemporaneità, appunto film come Il mio paese di Daniele Vicari, che riscrive un film dell'Eni del 60, L'Italia non è un paese povero, oppure Palazzina Laff di Michele Riondino. Ecco, tutti questi film riattivano una tensione tra visibilità e invisibilità che è sempre stata centrale nel cinema del lavoro.
Ecco, Luca Peretti, adesso poco fa Erika Bellia è arrivata alla contemporaneità e vorrei proprio farle una domanda sul cinema oggi. Oggi noi stiamo vivendo, almeno in Europa, in un mondo post-industriale, anche se ci si potrebbe chiedere se davvero le cose stiano così, ma quale rilevanza ha oggi il racconto nella fabbrica nel cinema contemporaneo?
Sì, guarda, riprendo assolutamente quello che diceva Erika, cioè il fatto che serve una lettura, in inglese si potrebbe dire against the grain, una lettura controcorrente di quella che è la storia dei rapporti tra cinema e lavoro, tra cinema e fabbrica, e questa è una delle cose per venire al contemporaneo che dobbiamo fare come ricercatori, ma che anche come ricercatrici, che molti registi e registe stanno facendo. Lo si fa per esempio andandosi a vedere quello che è stato girato e questi grandissimi archivi che contengono sia cinema, film industriali che si possono riadattare, come è successo appunto nel caso del mio paese che citava Erika, che sono appunto a disposizione per essere visti e per capire anche un po' meglio che cos'era la fabbrica. Quindi penso per esempio all'oggi a film fatti usando materiali di archivio, come per esempio quello che viene dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico a Roma, film come Portuali di Pella Sardella, che appunto racconta le lotte operaie oggi a Genova, connettendosi a quella che è la storia di queste lotte. Tuttavia vorrei anche dire un'altra cosa. Sì, è vero che viviamo in un mondo teoricamente post-industriale, ma intanto ci sono ancora delle vertenze, come per usare una parola diciamo un po' vecchio stile, delle lotte come quella della GKN di Firenze, che cito perché è da lì che nasce per esempio il festival della letteratura
working class, certo.
Di Brunetti, sì.
Ma sì, abbiamo seguito.
Sì, un film, per esempio, Tu come stai, di Filippo Enrico Gori, racconta proprio appunto queste lotte. Quindi ci sono ancora, anche nel cinema di oggi, delle cose da raccontare in relazione alla fabbrica. L'ultima cosa che voglio dire è che magari le fabbriche sono meno importanti, ma il lavoro esiste ancora, una classe operaia, una working class esiste ancora. Se pensiamo anche a un film popolare come quello di Paolo Virzì, Tutta la vita davanti, ambientato in un centralino, quel film del 2008, quindi ormai tra virgolette vecchio, ci racconta che dobbiamo proprio guardare a queste altre forme di working class, oltre al ruolo della fabbrica, che appunto non è del tutto tramontato.
Enrica Bellia, lei voleva aggiungere qualcosa riguardo alla cinematografia contemporanea o anche possibili riletture di ricerca retrospettive su film storici?
Guardi, sono completamente d'accordo con quello che ha detto Luca. Il nostro cinema può permettersi di essere post-industriale e di raccontare la dismissione. Mi veniva in mente un documentario fatto con gli operai, come diceva Luca, il pane a vita di Stefano Collizzolli. Ecco, il nostro cinema può permettersi di essere post-industriale perché le industrie si sono spostate altrove, e quindi andare in cerca di un cinema industriale nel mondo contemporaneo vuol dire andare oltre un modello che mette l'Europa al centro, andare oltre l'Europa. Il presente, come dicevo, ci permette di dare una lettura in qualche modo in contrappunto, stare attenti un po' ai silenzi, ai vuoti, ai margini dell'inquadratura, fare domande che non facevamo prima ai film che guardiamo, e per dirla con Carla Lonzi, possiamo fare tutto questo dopo aver sputato su Hegel, dopo aver messo in discussione tante grandi narrazioni.
Ecco, noi siamo partiti per questo approfondimento dall'anniversario dei 90 anni dall'uscita di Tempi moderni di Charlie Chaplin, e vorremmo ritornare a lui in conclusione, ricordando peraltro che la pellicola è stata recentemente restaurata dalla Cineteca di Bologna, che conserva anche il prezioso archivio Charlie Chaplin. Luca Peretti, Tempi moderni era un film muto, anche se conteneva qualche scena sonora, ed era in bianco e nero, ma a 90 anni di distanza è ancora attuale secondo lei?
Ma assolutamente sì, in primis racconta un periodo storico, come dicevamo prima, sono ancora le immagini di riferimento, se pensiamo alla catena di montaggio, sono le immagini che in moltissime hanno visto. Perché, questa diciamo può essere un po' una conclusione, Chaplin ha la capacità in pochissimi minuti, la scena che conosciamo tutti dura veramente poco, di rappresentare un mondo in tutte le sue contraddizioni, in tutti i suoi problemi, in tutta la sua brutalità. Lo fa appunto con una disarmante semplicità e ingenuità, e con la voglia anche di far ridere, ma è un riso essenzialmente amaro, quello che abbiamo vedendo Tempi moderni 90 anni dopo.
Noi siamo in chiusura, grazie davvero a Enrica Bellia, ricercatrice in italianistica presso l'Università di Cambridge, grazie a Luca Peretti, storico di cinema e cultura italiana, professore sempre presso l'Università di Cambridge. È stato un approfondimento molto interessante, abbiamo fatto un viaggio tra passato e presente. Grazie ancora, a risentirci presto.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
E grazie a Matteo Ongaro, noi ci ritroviamo domani.
Grazie a te.
Rete 2.